Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Ecco i podcast di Allora di Amadeus, un rotocalco tecnologico simile a un'antica terza pagina di giornale, fatta di cultura, curiosità, ospiti nazionali. Buon ascolto. Buongiorno, per parlare di G8, visto che è ventennale, abbiamo con noi l'autore del libro Genova 20 anni dopo, edito da People, Giovanni Mari. Ciao Giovanni.
Buongiorno, ciao Luca, buongiorno a tutti.
Ah, come va?
Al
Siamo...
G8 avevo un altro aspetto.
Sì, anch'io. Avevamo i capelli, io e te. Per esempio.
Esattamente. Una bella barba rossiccia e non bianca, anch'io.
Io, sì. Senti, perché ha senso ricordare il G8 di Genova?
Guarda, è una risposta che mi viene facile perché è la stessa che mi sono dato da solo quando ho deciso di scrivere questo mio libro. Perché il G8 ci parla ancora. E non credo che parli ancora di scontri, di repressione, ma parla soprattutto di irresponsabilità, ossia la grave irresponsabilità politica che tutti gli attori in campo in quei giorni drammatici espressero non facendo o facendo male il loro dovere. È evidente che il fallimento più plateale è quello delle forze dell'ordine, no? Non
Sì.
vale neanche la pena di spiegare perché, basta citare il nome della scuola Diaz. Però se guardiamo bene questa irresponsabilità e questo fallimento si possono imputare a tutti i protagonisti, anche loro malgrado, di quei giorni.
Sì, sicuramente. Possiamo pensare che in quei 3 giorni lì, con la scusa che poi... Le collaterali sono durate 7 giorni, con la scusa di parlare di globalizzazione, di esercito globale, in realtà poi ci sia stata una sospensione della democrazia in Italia.
Guarda, questa dicitura, sospensione della democrazia, che ha coniato Amnesty International, non è uno slogan, anzi è una cosa molto pratica, molto concreta che noi genovesi abbiamo potuto toccare. Se tu in una città come Genova, che tu mi insegni, non ha mai riconosciuto un confine, nemmeno nel mare, improvvisamente pianti una frontiera alta 3 metri fatta di cemento e acciaio, che la percorre al suo interno, creando praticamente un'enclave fuori dal controllo dello Stato ordinario, ma esposta al controllo di uno Stato fermamente e fortemente securitario, la democrazia è di fatto sospesa, non è un'illazione, non è un pensiero, non è un'ideologia, una concezione, è un fatto. Avevano creato una frontiera che non esisteva e tu per passare dovevi esporre il tuo passaporto. Questa cittadella era abitata solo dagli 8 più potenti personaggi del mondo, su questo si può discutere, ma insomma erano considerati i più potenti del mondo, era percorsa da eserciti a piedi, sublindati e a cavallo, e fuori c'erano una riga di divieti a fare cose che normalmente si possono fare. E fuori era stato disperso un terrore notevole. Oggi siamo un po' abituati al fatto che prima delle manifestazioni sigillano i tombini e i cassoni della scuola. Al tempo era una nuova cosa. Al tempo ci avevano spaventato facendoci avere la notizia che 300 sacche mortuarie erano state consegnate agli ospedali. Ci avevano fatto paura dicendo che il carcere di Marassi era stato parzialmente svuotato perché avrebbe potuto ospitare arrestati durante le manifestazioni. C'era il terrore, c'era una grata e insomma, se questa non è sospensione della democrazia, dimmi tu qual è.
Beh, io ti posso dire che il terzo giorno, il giorno dopo la morte di Giuliani, io ero in manifestazione all'inizio di Corso Italia, ci fu una carica di
carabinieri, credo, e sostanzialmente diedero addosso a una suora,
Io
che
me la ricordo
talmente
che la suora, io me la ricordo, le ruppero un braccio. Era
ruppero
una
un braccio,
suora
io
che
ero
doveva.
a 5 metri.
Guarda, in Corso Italia hanno attaccato esattamente le persone come te e me. Non hanno attaccato i Black Bloc, hanno attaccato la gente che manifestava in maglietta e calzoncini. Corso Italia rappresenta proprio l'emblema dello sbandamento delle forze dell'ordine. E guarda che mentre io dico questo, e voglio precisarlo, non incolpo nessun poliziotto in modo singolo. Io anzi dico che il richiedere giustizia e censura nei confronti dei vertici delle forze dell'ordine di quei giorni va anche a tutela dei singoli poliziotti, dei singoli carabinieri che hanno fatto il loro dovere sbagliando tante
Certo.
cose, ma sbagliare si può accadere, e hanno messo il loro corpo e il loro mutuo in piazza. Chi ha sbandato non è stato l'agente X o il militare Y, è stato un'intera cricca di comando che ha fallito nell'organizzare una strategia e nel mettere in piedi una pratica, una tattica di piazza,
Eppure
scambiando i manifestanti per nemico, per un nemico, e non garantendo.
a me
Scusami,
viene da
dimmi.
dire che, sì, no, no, che questo sia stato fatto scientemente, perché voglio dire, Scajola, senza fare nomi e cognomi, è di Imperia, l'università l'ha fatta a Genova. Conosceva Genova. Bastava chiedere a lui, consulto.
Scajola è uno dei misteri del G8. Scajola è un ministro ligure con una forte presa sulla politica ligure ed è il ministro degli interni, attenzione. Quindi potrebbe essere assolutamente a pieno titolo il re della piazza. Invece Scajola, a mio avviso, ma a avviso dei suoi stessi compagni di partito, sparisce dalla scena. Fa due dichiarazioni sgangherate alla vigilia, dice che tutto andrà bene, che siamo pronti. Fa due dichiarazioni sgangherate dopo il vertice, compreso il fatto di dire che la polizia ha reagito a un assalto contro le forze dell'ordine. Poi dice una sciocchezza di cui si pentirà, ossia di aver dato lui l'ordine di sparare, e questo poi la smentì se stesso. Ma esce di scena, quindi il ministro che tutti gli esponenti di Forza Italia chiamavano Sciaboletta, cede il pallone a un altro personaggio, a Gianfranco Fini.
Gianfranco Fini,
Vicepresidente del Consiglio,
il vero ministro degli interni.
sostanzialmente senza nessun titolo a parlare di ordine pubblico, ma invece nel giorno del G8 si fa vedere nelle centrali operative delle forze dell'ordine, prima in questura, poi sede della polizia, poi a Forte San Giuliano, sede dei carabinieri, e con la sua stessa presenza infonde ai vertici della polizia un grande senso di carta bianca e di impunità. Questi vertici di polizia erano in un momento difficile per loro, per i loro interessi, perché erano stati tutti nominati dai governi di centrosinistra, da Gianni De Gennaro in giù, e sentivano che l'arrivo del governo Berlusconi poteva costargli il posto. Sapevano che il governo di centrodestra avrebbe imposto tolleranza zero e repressione verso tutte quelle che erano forme di dissenso o di microcriminalità. Ti ricordi che i telegiornali del tempo, nel 2000, nel 2001, erano invasi e sommersi dall'allarme microcriminalità, soprattutto nelle grandi città. E De Gennaro e gli altri, per salvare il loro posto, e lo salveranno perché De Gennaro rimarrà ai vertici dello Stato sostanzialmente fino al 2020 e fino all'anno scorso,
Sì, fino all'anno scorso, certo.
interpretano esattamente quel ruolo che pensano che il governo di centrodestra avesse chiesto loro. Il governo di centrodestra era diverso dal centrodestra di oggi e non aveva nessuna intenzione di dialogare col movimento che era in piazza. Lo dico con una battuta, ma era proprio vero. Il centrodestra del tempo disprezzava chi era in piazza, lo considerava sostanzialmente un comunista, punto e basta. Lo considerava per larga parte estremista e aveva fastidio per come chi era in piazza si vestiva e si pettinava. Per questo il dialogo non c'è stato e l'errore che ha fatto D'Alema, il governo di centrosinistra, di volere il G8 a Genova, l'errore che ha fatto Amato, il governo di centrosinistra, nel non instaurare nessun dialogo col movimento, è stato amplificato e manifestato alla massima potenza con il non fare o con il fare male del governo Berlusconi.
Sì, non fare male, fare volutamente, un Fini, diciamo, non ancora convertito al non fascismo, sostanzialmente di fatto emulo, anzi epigono di Almirante, se così possiamo dire.
Guarda, io sono stato molto attento nel mio libro, che è questo libro qua, a non parlare di fascismo, perché...
No, ma ne ho parlato io in questo momento.
Oh, no, ma non vorrei metterla solo sulla politica partitica. Di certo le forze dell'ordine, dopo quella riforma illuminata del 1981, in cui si sentenziava per la prima volta, dopo gli anni bui, dopo gli anni 70, che la polizia era al servizio del cittadino e in piazza deve garantire sicurezza e diritti anche dei manifestanti. È indubbio che negli anni 90 sia stata travolta da un po' di revanche, da un po' di reazionarietà in alcuni suoi elementi. Ma perché? Perché è stato dimenticato da parte dei vertici il ruolo di formazione, di preparazione, di educazione e di studio delle forze dell'ordine. Alla fine della fiera le forze dell'ordine erano state formate per due cose: fermare i ladri e arginare la violenza idiota degli stati. Luca, io e te, se vediamo un'immagine in TV di un poliziotto che tira una manganellata a un becero ultras dello stadio che sta picchiando un altro becero ultras, alziamo un po' le spalle.
Beh,
Ce ne facciamo una ragione, ce lo spieghiamo. I poliziotti e i
peraltro
carabinieri.
difficilmente lo vediamo.
Esatto, peraltro. I poliziotti e i carabinieri si sono trovati in piazza a Genova come se fossero sotto San Siro. Non solo, su di loro avevano soffiato due forze: le veline dell'intelligence, veline di una sgangheratezza mostruosa. Ricordiamoci quella panzana della velina che diceva che i manifestanti erano pronti a lanciare sui poliziotti palloncini pieni di sangue infetto. Ricordiamoci quella panzana che diceva che i centri sociali erano pronti a costruire catapulte di legno per lanciare sui poliziotti oggetti contundenti. L'altra forza era la politica. La piazza del G8 è stata usata come un mezzo di scontro. Per il centrodestra era facilissimo, come al solito. Si diceva o sei con lo Stato o sei con Luca Casarini, il capo delle tutte bianche. E non
Sì.
c'era bene. Subito dopo il centrodestra banalizzava dicendo o sei con chi difende De Gennaro e la polizia o stai con Vladimir Lupsuria, buttando tutto in cacciara, ovviamente. Il centrosinistra, che era stato al potere quando questi vertici di polizia sono stati costruiti, difficilmente poteva negare se stesso.
Beh, un centro-sinistra con D'Alema che fa l'unica guerra, ricordiamocelo, l'unica guerra del
Nei
dopo
Balcani.
Seconda Guerra Mondiale. E ricordiamoci D'Alema come Presidente del Consiglio e Cossutta con i suoi penultimatum. Non
Ci
ultimatum,
ricordiamo,
sì,
ce lo
ce lo
ricordiamo.
ricordiamo.
E quindi il
Fantastico.
centro-sinistra, peraltro col terrore di perdere il voto moderato che era ipnotizzato dalle TV berlusconiane sull'allarme microcriminalità, e risulta per quello che poi è un po' rimasto, inerme e balbettante, con l'apoteosi nel giorno in cui, dopo la morte di Giuliani, Fassino toglie il PDS dall'unica manifestazione a cui aveva aderito, sia quella proprio di Corso Italia dove tu hai visto la sua rabbia. È chiaro che se il PDS si toglie dalla piazza, fa venire a mancare quel minimo di vigilanza democratica che un'opposizione dovrebbe fare. E sbaglia un po' anche la sinistra radicale, no? Ci ricordiamo Bertinotti e gli altri quando pensano di risolvere la situazione facendo sventolare un po' di bandiere di rifondazione in piazza e quando cooptando Caruso, Luxuria e la mamma di Giuliani pensavano di aver messo un cappello e un'ipoteca sul movimento. Soltanto 5-6 anni dopo quel movimento lì è sparito dalla piazza, ma quello schieramento politico dell'arcobaleno è sparito dal Parlamento. E quindi insomma tutto questo è triste, tutto questo mi riporta al discorso di prima, cioè il G8 oggi ci parla perché al tempo e poi la politica non ha parlato, la politica ha mostrato il suo volto irresponsabile e lo dimostra ancora una volta platealmente, concretamente, per questo io dico che il G8 non è ideologia, il G8 è concretezza, il G8 di Genova. L'assenza di una commissione parlamentare d'inchiesta è qualcosa di vergognoso e imbarazzante per gli
Della
stessi
vendetta.
parlamentari che non l'hanno voluta. Se il G8 fosse successo ad Amsterdam, a Bordeaux, a Copenaghen, sarebbe stato dopo il G8 detto che
Ma
possa essere successo.
dopo una settimana.
Dopo una settimana così, sarebbe accaduto proprio un processo culturale più che penale che avrebbe portato all'azzeramento della classe dirigente delle forze dell'ordine, che avrebbe portato a un confronto pubblico serio, sereno, sincero e doloroso. Non questo imbarazzante silenzio. E non abbiamo parlato, Luca, di tutto quello che
No, ne
l'intero
parliamo,
gruppo.
ne parliamo, ne parliamo, però prima un'altra domanda. Secondo te, quanto uno come Orban si può essere ispirato a questa settimana?
È un po' se è nato prima l'uovo o la gallina. No, secondo me è un po' il contrario. Il sistema italiano si è ispirato ad alcune gestioni della piazza che non si vedevano da parecchi anni in Europa, o forse che non si sapevano, e ha puntellato un faro, un'esperienza, un modello che poi altri, e forse meglio, hanno applicato. Perché poi bisogna dire una cosa un po' cinica. Perché io non credo fino in fondo che sia stata una repressione scientificamente decisa? Perché l'hanno fallita. I carabinieri che corrono in via Tolemaide e cercano di schiacciare con i loro blindati i manifestanti falliscono. Si fanno mettere sotto da una banda di straccioni delle tute bianche che li mette in fuga. I carabinieri in via Tolemaide mollano i furgoni in mezzo alla piazza, e infatti poi i manifestanti se li prendono. E si infognano nella sacca di via di Piazza Limonda, dove accade l'impossibile. Guarda che Piazza Limonda, che è il punto più doloroso, è solo il risultato di una serie di fallimenti, di sbandate, di errori, perché questi, come dicevo, sbagliano la strategia, ma sbagliano anche la tattica. Perché io nella mia copertina metto il Defender e tolgo il corpo di Giuliano? Perché per Giuliani abbiamo pianto tutti, ma il disastro è molto più grande di Piazza Limonda. I due Defender in Piazza Limonda non devono esserci. Sai cosa servivano i Defender in quelle manifestazioni? Per
Cosa servivano?
portare panini e acqua alle retrovie delle forze dell'ordine. Che cavolo ci facevano in Piazza Limonda? La
Sì.
canica non era un elemento da prima linea, che lo dimostra nella sua tragica debolezza. Cosa ci facevano in Piazza Limonda?
Sì. Di quei giorni la dichiarazione di Alessandro Andrei, l'ex campione olimpico del peso, che poi divenne poliziotto, che diceva: noi, io sono di Firenze, non ci capisco nulla.
È un
Loro
grande
hanno.
classico.
Eh?
È un grande classico, perché sono riusciti in questa grande impresa di mettere gli agenti militari genovesi dentro la zona rossa e gli agenti e i militari di fuori all'esterno. Beh, ragazzi, non è mica una barzelletta, modo di dire, il battaglione Tuscania, uno dei corpi scelti dei carabinieri, si è perso a Genova, eh? Cioè, ha perso la strada, chiamava insistentemente la centrale, dove dobbiamo andare? Non capiamo. E così, forse per mollezza, forse per insipienza, i Black Bloc hanno distrutto la foce senza che nessuno intervenisse. Caso strano, non sbagliano strada quando devono attaccare senza motivo, non lo dico io, me lo dice la magistratura, il corteo dei disobbedienti proprio che veniva giù da Corso Gastaldi. Lì non sbagliano strada.
Non sbagliano,
Sbagliano strada quando non riescono ad arrivare al carcere di Marassi, che è preso a bottiglie Molotov da 40 matti, da 40 squatter, da 40 violenti che nessuno ferma.
Sì.
Pensa se tu domani vai a tirare una Molotov davanti contro il carcere. Quelli l'hanno fatto e nessuno li ha fermati.
Sì. Senti un
Non
po', ma.
solo, dopo quella figuraccia che i carabinieri non riescono ad arrivare lì, si inalberano su per Piazza Manin, dove i Black Bloc stanno picchiando quei grandi uomini e donne che stanno facendo il presidio in Piazza Manin nel nome dell'ambientalismo, del pacifismo, delle organizzazioni no profit, del cattolicesimo progressista. I Black Bloc picchiano questi manifestanti, arrivano i carabinieri, i Black Bloc scappano e i carabinieri picchiano i
Picchiano i
manifestanti.
manifestanti, sì, me la ricordo, me la ricordo.
È una tragedia senza fine. Guarda, la caratteristica di questi giorni è che quando tu elenchi la cronaca, dici, cavolo, peggio di così come può andare? No, va sempre peggio. Va
Sempre peggio.
sempre peggio. Perché dopo gli scontri di piazza arriva la Diaz, perché dopo la Diaz arriva Bolzaneto, dopo Bolzaneto arrivano la valanga di menzogne che lo Stato riversa sull'Italia.
Sì, ora passiamo alla Diaz, troppo, ma toglimi una curiosità, c'erano davvero, alcuni lo dicono, dei rapporti, delle infiltrazioni fra le forze dell'ordine e Black Bloc?
Allora, il discorso è complicato. Sicuramente c'erano degli agenti di polizia infiltrati nei cortei. È
Quello vabbè, ok.
una cosa che si fa, è una cosa che se riusciamo a spostarci dalla militanza, dobbiamo dire che è legittima e utile, e questo non deve creare scandalo. C'erano dei poliziotti infiltrati dai Black Bloc, si è detto tanto. Sono circolate alcune foto che sembrerebbero certificare questa infiltrazione, ma non mi sento in grado di dire che abbiamo tirato fuori prove che dimostrano che c'erano dei poliziotti infiltrati tra i provocatori e i violenti. Non è emersa questa certezza. Non è emerso neanche un dubbio vero e proprio, anche se un poliziotto britannico ha detto di averlo fatto. Io penso che se c'è stato un livello di complicità, se c'è stato, è stato piuttosto una complicità passiva e lassista del lascia fare. Se quelli spaccano, viene a nostro vantaggio che spacchino. Ci coprirà le spalle dopo, ci coprirà le spalle domani. Se tu mi chiedi, c'erano poliziotti infiltrati tra chi spaccava le vetrine, io ti dico, non possiamo dire.
Senti, io ho insegnato alla Diaz per 5 anni, non a quei tempi, ma recentemente. Si sente ancora nella palestra l'odore del sangue. Non lo diciamo tutti. Sostanzialmente, che cosa fu la Diaz?
Allora, per fortuna ce l'hanno spiegato i vertici della polizia stessi, i pochi vertici che si sono pentiti, diciamo. È stata una montatura. Arnaldo La Barbera, uno dei poliziotti più importanti d'Italia, la cui preparazione era forse superiore a quella, almeno sulla carta di De Gennaro, lo dice con molta chiarezza. Dice, avevamo la città in fiamme. Avevamo i cortei che si erano diffusi, avevano invaso la città, avevamo feriti a centinaia tra i manifestanti e alcuni tra di noi, i poliziotti, e non avevamo arrestato nessuno. A quel punto avevamo bisogno di una montagna d'arresti, sono parole sue, avevamo bisogno di una montagna d'arresti e la cosa più facile da fare era trovare un luogo dove manifestanti, possibilmente stranieri, fossero radunati. Per dormire non lo sapevano forse, ma erano radunati. Si sapeva che c'era un centinaio di stranieri alla Diaz. E questi, scientificamente questa volta sì, organizzano un assalto immotivato alla Diaz solo per fare una montagna di arresti. Giustificano questo assalto una valanga di bugie che, guarda, io e te non saremmo in grado di costruire. Dicono che la macchina della polizia che era passata sotto la Diaz era stata presa a sassate. Questa macchina non è mai stata fatta prima. Dicono che il primo poliziotto che è entrato alla Diaz è stato accoltellato. Questo segno sul giubbino non è stato reso compatibile con nessun tipo di coltello da parte dei periti. Dicono che dentro hanno trovato mazze e spranghe, ma no, erano
Ce l'hanno
dei
messa
tubi,
dopo.
e no, erano dei tubi innocenti del cantiere lì vicino che era intatto.
I miei colleghi che c'erano prima di me sostenevano che ci avessero
Loro ci hanno
messa.
messo due Molotov. Ci hanno messo due Molotov che avevano trovato a Genova il giorno prima e le portano alla Diaz per dire che l'hanno trovata. Fanno vedere delle felpe nere per dire, vedete, queste felpe nere sono quelle che avevano oggi addosso quando spaccavano. Peccato che quelle felpe nere erano ancora nel cellophane e avevano l'etichetta. Dicevano che erano terroristi. Tu pensa che questi 92 ragazzi pestati alla Diaz non avevano neanche fumato dentro la palestra per rispetto della scuola? Insomma, fanno un vero e proprio delitto organizzato a tavolino per portare della gente agli arresti. Ma non finisce qui, perché poi questi vanno alla caserma di Bolzaneto
Bravo. Era lì perché ti stavo per chiedere quello.
e al
Bolzaneto.
chiuso di quelle quattro mura vengono torturati, infieriscono sulle ferite, li costringono le donne a far pipì con la porta del bagno aperto, gli fanno cantare canzoni fasciste. Insomma, è l'abisso, l'abisso. Ma tu hai detto una parola prima e sento molto mia, l'odore del sangue, no? L'odore. Io in fondo al mio libro racconto, parlo di un odore forte e sostengo che a noi genovesi, più ancora che il sangue, è rimasto in testa questo odore, che è l'odore dell'ossidato, della fiamma ossidrica, dei lacrimogeni del sangue, che rappresentano per noi oggi ancora l'odore stesso della repressione, del crollo della democrazia e di quel riscatto che tutti dovremmo oggi cercare. Per questo che è importante parlare del gioco, non tanto per raccontarci cosa è successo. Ragazzi, cosa è successo è chiaro. Dobbiamo domandarci come mai è successo e come si fa a impedire che riaccada di nuovo. E torniamo alla prima parola che ti ho detto, la responsabilità. Finché nessuno si prende la responsabilità, e dannazione, io oggi non vedo nessuno che si prende responsabilità nel mondo della politica, non andiamo da nessuna parte. Si è presa la responsabilità Gabrielli, 17 anni dopo il G8, nuovo capo della polizia, dopo che De Gennaro aveva imposto il suo vice. E ha paragonato il G8 a una catastrofe dell'ordine pubblico, e ha detto che sì, lui si sarebbe dimesso il giorno dopo. De Gennaro non l'ha fatto, anzi, è stato promosso sottosegretario, presidente di Leonardo, ha detto al sistema di sicurezza italiano. Come mai De Gennaro è stato sempre promosso dal centro-sinistra e sempre difeso
Promoveatur,
dal
ut
centro-sinistra?
amoveatur.
Promosso? Non era tanto promoveato, perché andava sempre veramente più su in organismi più efficaci, sempre promosso dal centro-sinistra e sempre difeso dal centro-destra. Perché? È una domanda che non ha risposta, oppure ha delle risposte che però non si possono dire.
Senti, per finire, che cosa occorre fare per non trovarci oggi ad essere semplicemente dei, fra virgolette, combattenti reduci di quel momento lì? Perché la mia impressione è che finirà tutto come le stragi di Stato.
Beh, già finito come la stata di Stato. Perché in questo caso noi conosciamo anche i responsabili. Hanno dei nomi e dei cognomi, no? Cioè, se un preside ha la scuola che si allaga, magari non è colpa sua, ma è lui che ci mette la faccia, eh? Qui non ce l'ha messa nessuno, ma sappiamo tutti com'era la cerchia di comando e la gerarchia piramidale. Ragazzi, le forze dell'ordine hanno una struttura ferocemente gerarchica. Ma i militari e i poliziotti sono chiamati la truppa e sono tutti lì a obbedire uno dietro l'altro, per cui è facilissimo risalire la china. Ma è successo qui una cosa strana, per cui Francesco Colucci, questore di Genova ai tempi del G8, fu accusato per falsa testimonianza, avrebbe detto il falso per difendere De Gennaro. E la pistola fumante, no? È stato condannato per aver deciso lui spontaneamente di aver fatto falsa testimonianza per aver lui voluto spontaneamente difendere il capo della polizia. E così non andiamo da nessuna parte. Cosa dobbiamo fare noi? Parlarne smettendo di essere reduci. Non solo smettendo di essere reduci, smettendo di essere anche un po' compiaciuti di essere stati vittima di repressione. Dobbiamo dire tutti noi, la gente come te e me, gente normale, gente qualsiasi, dire quello che è accaduto, perché è accaduto e perché è molto facile che possa riaccadere. Guardarci indietro, uscire dalla cronaca, provare a storicizzare quei giorni e non lasciar parlare sempre gli stessi, ma cominciare a parlare a noi. Io per 20 anni non ne ho parlato, ho sentito questa forza e l'ho fatto, vincendo un po' la mia ritrosia, e secondo me merita questa vicenda merita memoria, merita attenzione e merita di essere raccontata ai nostri figli e domani ai nostri nipoti. Deve entrare nei libri di storia. È così che puoi evitare o puoi allontanare lo spettro che possa ripetersi. Deve entrare nei libri di storia.
Bene, ringraziamo Giovanni Mari, è stato
Grazie a te.
fornito questo grande contributo. E rifacciamo vedere un attimo il libro.
Eccolo qua.
Genova,
Gira 20 anni
20 anni di
dopo, c'è People
edizione People.
Editore.
Grazie, grazie.
Grazie a te. Ciao, arrivederci.
Allora di Amadeus ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.